Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Otto minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria, fermo restando che avremo anche la poco invidiabile classifica che purtroppo si deve occupare anche della stretta cronaca oggi, e poi parleremo col professor De Aglio per alzare un po' lo sguardo. È uscito il rapporto annuale della Fondazione Einaudi sugli scenari macroeconomici a partire da quelli italiani. Il titolo è abbastanza emblematico: il mondo ha perso la bussola, e ne parleremo, perché insomma il tema delle, come dicono gli americani, delle permacrisi, delle crisi permanenti una dopo l'altra, Covid, inflazione, invasione russa all'Ucraina, crisi medio orientale, aumento dei tassi di interesse, sono una cosa, altra cosa è il cambiamento di struttura di la cosiddetta rivoluzione in corso, però le due cose viaggiano in parallelo, nel senso che mentre abbiamo un cambiamento dovuto all'innovazione tecnologica fondamentale, dobbiamo gestire nel frattempo anche delle crisi che poi, come tutte le crisi, passano, ma vanno gestite. E chiaramente il senso di smarrimento o incertezza viene evidenziato anche nel rapporto che è uscito il 31 maggio, il titolo, ripeto, è abbastanza emblematico: il mondo ha perso la bussola. Poi, come sempre, le notizie in breve in apertura del programma. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook e YouTube, ma anche sul canale 246 del digitale terrestre. Come sempre partiamo dai mercati finanziari. Oggi la settimana si chiude in calo, ma c'è stato, lo ricordo, un recupero parziale dopo i cali della settimana scorsa, post elezioni europee, tant'è che adesso l'indice FTSE MIB sta viaggiando a 33.300 punti, quindi sopra i 33, ma ampiamente sotto i 35, i 34 toccati prima delle elezioni europee. Meno 0,90%, Francoforte meno 0,30%, Parigi meno 0,40%, Londra in questo momento meno 0,16%, Dow Jones, Nasdaq invariato, e Dow Jones pure più 0,1%, Standard & Poor's invariato anch'esso. L'euro è un po' in indebolimento, è sceso anche sotto quota 1,07, 1,0686. Tra i titoli, pesa oggi in Europa la debolezza del comparto bancario, e l'Italia non fa eccezione. La peggiore è Monte dei Paschi, meno 4,27, male anche Unicredit, meno 2,60, la Pop di Sondrio meno 2,5, Unipol meno 2,30, Banco BPM meno 1,90, Intesa meno 1,20. Poi gli indici sono un po' depressi per i dati sul PMI manifatturiero dell'area euro. Il PMI, ricordo sempre, è il dato è l'indicatore che arriva da responsabili acquisto, non vuol dire piccole e medie imprese, ed è un indicatore che sopra i 50 punti denota espansione economica, sotto denota invece recessione. La delusione è per dei dati a livello europeo, che adesso faccio prima a ricordarli adesso, che sono stati deludenti non solo per il livello sotto i 50 punti, ma anche perché sono tutti risultati in calo. Allora, l'indice manifatturiero PMI scende a 45,6 punti a giugno, e quindi oltre che essere sotto i 50 punti, ma è anche in calo rispetto a maggio, che era 47,3. Ancora in Germania il composito, vuol dire mettere assieme sia manifatturiero che servizi, è a 50,6 punti, anch'esso in calo. In Francia tutti e due in calo, sotto i 50 punti, sia il manifatturiero che i servizi, e siamo ai minimi da 4 mesi sul composito, i servizi 48,8, manifatturiero a 45 punti, e va meglio in Gran Bretagna ma è fuori dell'area euro, dove l'indice PMI manifatturiero è rimasto sopra i 50 punti a 51,4. Comunque questo andamento debole dell'industria manifatturiera è sotto i livelli, diciamo, che separano recessione da espansione economica, ha dato là, non dico che sia un motivo, l'unico motivo, ma sicuramente in alcuni casi le borse si muovono anche con dei pretesti, c'è un'industria manifatturiera e anche l'indice composito con i servizi che deludono, e la borsa ne in qualche modo incorpora le conseguenze. Amplifon meno 3,60, andando su altri titoli, di Assoni meno 2,50, Telecom meno 2, Iveco meno 1,90 e Azimut meno 1,70%, Tenaris meno 1,5. Bene, Era più 2, Saipem più 1,60, Nexi più 1,50%, Erg più 1,20, Stellantis più 0,20. Segnalo che ST Microelectronics ha annunciato un programma di buyback da 1,1 miliardi di riacquisto delle azioni proprie, e poi che nel settore tech vanno, e nonostante questo ST Microelectronics è in calo, non tantissimo, ma meno 1,20%. Perché questo? Perché ieri è calata, sta calando Nvidia, che era in rally da martedì, era diventata la prima azienda al mondo per capitalizzazione, e il calo si è ripercosso anche su tutti i titoli legati al settore ASML, ad Amsterdam, Infineon, a Francoforte. Per quello che riguarda i titoli positivi Saipem, appunto, ci si aspetta che venga confermato l'obiettivo di crescita. I risultati Saipem li pubblicherà il 24 luglio. Fincantieri invece ha comunicato le decisioni sull'aumento di capitale, ha determinato in 2,62 euro il valore per ciascuna nuova azione relativa all'aumento di capitale fino a un massimo di 400 milioni di euro. Il titolo ha reagito in maniera debole, ma dicevo, c'è un calo generalizzato in Europa, un po' più forte in Italia, perché le banche pesano più di altre borse sull'indice complessivo. Andiamo invece ai mercati generali, agli altri mercati, scusate. E quindi petrolio fermo su livelli alti, 85,70 il Brent, 81,20 il WTI, continuano rialzi la pompa, un euro ieri in modalità self-service, un euro 856 al litro. E invece il gasolio 1,727 euro. Il gas oggi a 33 euro al megawattora, un anno fa era 50,38, il pune a 115, un anno fa era 129 il prezzo dell'elettricità. C'è un nuovo record delle rinnovabili a maggio, dopo quello di aprile, hanno coperto il 52% della domanda elettrica contro il 42% del maggio 2023, è il dato più alto di sempre a livello mensile, e lo ha reso noto Terna, questo di nuovo grazie all'idroelettrico rispetto a un anno fa, più 34%, ma attenzione, anche di nuovo grazie al fotovoltaico, i pannelli, più 36% rispetto a un anno fa, e l'eolico più 10%. Il fotovoltaico ha aumentato la capacità di 1 gigawatt dovuto all'aumento della capacità in esercizio da un lato, e al maggior irraggiamento. In calo il geotermico e poi il carbone ha coperto per fortuna solo l'1% della produzione di elettricità. Da inizio 2024 il carbone è solo il 2% del, in meno del 2% dell'intera produzione di elettricità italiana. E abbiamo Alessio Maurizio, nel corso di Effetto Giorno, ha intervistato l'ingegnere Gianluca Ruggeri, che è ricercatore di fisica tecnica ambientale al Dipartimento di Scienze Teoriche all'Università dell'Insubria, ma soprattutto autore di un libro su come si fa una comunità energetica, che ha spiegato quali sono i fattori alla base di questo record.
È un ottimo risultato, per quello che riguarda la generazione di elettricità, che è solo un pezzo dell'energia che consumiamo, perché poi c'è tutta l'energia che consumiamo come riscaldamenti, non in questa stagione ovviamente, e tutta quella che usiamo nelle nostre automobili come benzina e gasolio. Quindi stiamo parlando di un ottimo risultato dovuto soprattutto a tre fattori. Ha piovuto di più rispetto all'anno scorso, c'è stato più sole rispetto all'anno scorso, e poi anche rispetto all'anno scorso abbiamo installato un po' di impianti fotovoltaici in più, e questo ovviamente contribuisce. Quindi la somma di questi tre fattori ha fatto sì che fosse possibile questo risultato record. Tra l'altro è una sottostima, perché c'è una quota di energia che viene prodotta dagli impianti fotovoltaici distribuiti, quindi quelli montati direttamente sulle case, che viene usata direttamente nelle abitazioni, nelle imprese, a seconda dei casi. Quindi la rete non la vede, no? Non viene monitorata questa produzione, perché rimane tutto prima del contatore, diciamo così. Quindi questi sono i dati dell'energia rinnovabile che è stata distribuita sulla rete elettrica, che è andata ad alimentare tutti i nostri consumi elettrici, abitazioni, imprese, alcuni processi industriali che usano direttamente il gas e non l'elettricità.
E comunque va detto che il dato sulle rinnovabili nei primi 5 mesi del 2024, noi abbiamo ancora strada da fare per arrivare ai livelli promessi all'Europa, però sono aumentate di 3 gigawatt rispetto ai primi 5 mesi del 2023, è il 42% in più, tant'è che la domanda di energia elettrica italiana è stata soddisfatta a maggio per l'85% della produzione nazionale, e la quota restante è il 15% dal saldo dell'energia scambiata con l'estero. L'import netto è aumentato del 5-6%, invece la produzione nazionale risulta pari a 21 miliardi di kilowattora. Andiamo avanti su altri temi, ho già detto degli indici PMI, c'è tutto il tema del MES, e adesso ci arriviamo, botta e risposta, perché ci sono state varie dichiarazioni a livello europeo, anche sul fatto che l'Italia è l'unico paese che non ha sottoscritto il MES, quindi impedisce da questo punto di vista l'attivazione anche per gli altri paesi. Io l'ho spiegato, non voglio tornare sul MES. Il MES prevede che non è che se lo sottoscrivi lo devi usare, lo usi solo se richiedi il meccanismo di stabilizzazione. Il punto è che se l'Italia non lo sottoscrive, nessun altro paese che ne avesse bisogno potrebbe richiederlo. Poi ho spiegato che ogni paese ha un certo numero di azioni, ti serve almeno l'85% della maggioranza qualificata per attivarlo anche in caso di emergenza. L'Italia, avendo un 17%, avrebbe il diritto di veto, ma ripeto, se l'Italia non lo vuole usare, non lo usa, non è obbligatorio usare il MES. Il problema è lasciare la possibilità di usarlo anche agli altri. Comunque, visto che parlo di MES, chiudiamo qua le notizie in breve, andiamo sui primi piccoli approfondimenti prima della poco invidiabile classifica. Open your mind, open your mind, open your mind, open your mind. Allora il MES, ieri c'erano state varie dichiarazioni a livello europeo, oggi la risposta. Il vicepresidente del Consiglio Salvini, Matteo Salvini, ha detto: non ratificheremo mai il MES, è follia europea.
Mentre invece sul MES, certo, Giorgetti ha aperto alla possibilità di un'eventuale ratifica.
No, mai, figurati. Altra follia europea, se lo approvino loro non ci serve il MES. Open your mind, open your mind, open
your mind, open your mind. Beh, veramente se lo sono già approvati tutti gli altri tranne noi. Comunque su questo anche il ministro Giorgetti: il Parlamento non è nelle condizioni di votare il MES.
Il Parlamento italiano non è nelle condizioni di approvarlo, non lo approva. Poi quello che c'è di nuovo ieri è che per la prima volta Gramegna ha fatto delle riflessioni, recependo evidentemente anche delle critiche che abbiamo sempre fatto noi, per cercare di cambiarlo e portarlo verso un utilizzo tipo un fondo sovrano europeo, ad esempio in tema di difesa, evitando che magari i singoli stati nazionali si debbano indebitare o spendere a livello nazionale. È una discussione appena bozzata che tra l'altro ha incontrato molte resistenze da quasi tutti i paesi, diciamo così, specialmente i nordici. Open your mind, open your mind, open your mind, open your mind.
E questo per quello che riguarda il MES. Una notizia in breve sull'andamento: ce ne siamo già occupati delle compravendite e dei prezzi delle abitazioni. L'Istat certifica che nei primi tre mesi il calo è stato del 7,2% rispetto ai primi tre mesi del 2023 come compravendite, non certo come prezzo delle abitazioni. I prezzi invece nei primi tre mesi hanno fatto meno 0,1 sul trimestre precedente, ma più 1,7% ancora in media sul i prezzi delle case nei primi tre mesi del 2023. Dunque, in poi il turismo oggi Demoscopica stima a luglio 18 milioni di arrivi e 75 milioni di presenze. E in crescita i turisti stranieri, poco meno di 10 milioni, più 3,6%, ed è il turismo straniero che permette alla media poi di essere dell'1,5% superiore quanto arrivi e anche dell'1% quanto presenze rispetto al 2023, ma lo stiamo dicendo da tempo, cioè senza gli stranieri il contributo principale arriva dagli stranieri. Gli italiani, da tutte le stime che vediamo, se va bene viaggeranno come l'anno scorso, se va bene. Per i balneari invece dal 26 la Camera andrà a valutare il conflitto di attribuzione, ma poi adesso ne parleremo quando arriverà la valutazione sui balneari. Di nuovo botta e risposta sull'autonomia differenziata, ne abbiamo parlato ieri, abbiamo chiarito che per arrivare lì devi comunque andare a la spesa standard e quindi federalismo che partiva dalla standardizzazione della spesa, ma non voglio tornare sul tema, e capire se questo ti costa soldi in più o in meno, come ha spiegato molto bene ieri Gianni Trovati, dipende che cosa usi come riferimento per i livelli di prestazione minima da garantire in tutto il territorio, perché se usi le regioni più virtuose, per esempio il numero di asili, il numero di bambini che hanno la copertura sull'asilo o il tempo per la mammografia e quant'altro, allora devi dare dei LEP identici anche alle altre regioni, devi dire che devono arrivare lì, e questo significa avere soldi. Non ho capito da dove arriveranno i soldi. Comunque, staremo a vedere, perché tutto si gioca quando il governo con i decreti dovrà definire, cosa che nessuno, non questo governo, nessuno è mai riuscito a utilizzare, perché i LEA per la sanità esistono già, come ha chiarito ieri Gianni Trovati, ma vengono solo utilizzati per certificare la differenza tra le prestazioni sanitarie nel centro-nord e al sud. Non ha portato poi una conseguenza concreta. I LEP sono l'elemento fondamentale per capire cosa diventerà, se questa riforma costerà oppure sarà a costo zero. Dipende che riferimento prendi. Nessuno, lo dico prima e soprattutto in questo programma, è dell'idea che tu possa continuare a giustificare la spesa storica, perché la spesa storica premia le regioni spesso più viziose, che hanno speso male in maniera inefficiente, non premia le regioni più virtuose, che magari hanno speso uguale ma con più servizi, o con i servizi identici hanno speso meno perché più efficienti. Però devi arrivare appunto alla spesa standard. Faccio notare che da 12 anni che dobbiamo fare questa spesa standard per vari livelli, non solo per la sanità, è una scelta politica, devi capire cosa usi come riferimento, quello fa la differenza su tutto. Vedremo quando il governo si è dato, mi sembra, 24 mesi per arrivare ai LEP. Comunque, il ministro Salvini dice alcune regioni arretrate per colpa del centralismo, e il governatore Emiliano della Puglia dice la Puglia sta valutando ricorso contro l'autonomia. Il segretario della CGIL Landini dice stiamo lavorando a firme per il referendum contro quel modello di autonomia. We'll be right back. visto che devo andare alla classifica, e questo non riguarda la classifica, però faccio notare, perché è giusto guardare quello che fanno gli altri, l'abbiamo detto nei confronti dei balneari, quanta spiaggia è garantita libera in Francia, come funziona l'attribuzione delle concessioni in Grecia o in Spagna, cioè insomma guardiamo anche gli altri paesi. Però, visto che dovrò parlare di un'altra categoria in classifica che viene spesso associata come errore ai balneari, sono due cose molto diverse, però anche lì mi sembra che ci sia molta morbidezza. Faccio notare una cosa, e qui vengo un terzo mio chiodo fisso, tra virgolette, che è la gestione, non la legittimità, degli affitti brevi, degli Airbnb, perché tutte le volte che invitiamo qualcuno a parlare di emergenza abitativa ci dice: guardate che un colpo l'hanno dato anche gli affitti brevi nei centri storici, nelle città soprattutto d'arte e non altro. Abbiamo già detto delle limitazioni poste da alcune grandi città, penso a Parigi, a Firenze, Nardella ha bloccato i nuovi Airbnb. Ora, Barcellona, che era una delle città che denunciava un problema enorme, non è che il problema ce l'abbia solo l'Italia, ha deciso di eliminare la presenza di appartamenti destinati a uso turistico nel 2028, facendo sì che tornino a essere disponibili sul mercato residenziale della città. A partire dal 2029 a Barcellona non ci saranno appartamenti turistici così come li conosciamo oggi, perché questo tipo di offerte genera un impatto sostenibile sui prezzi dell'intero mercato immobiliare. In 10 anni a Barcellona i prezzi degli affitti sono aumentati di quasi il 70% e quelli degli immobili in vendita di quasi il 140%. Ha detto: la situazione non cambierà da un giorno all'altro, ma con questo provvedimento segniamo una svolta. Le case che torneranno sul mercato residenziale saranno circa 10.000 a Barcellona. Ora, a me sembra una soluzione molto drastica arrivare a dire basta, dal 2029 non puoi più affittare la casa come Airbnb. Io avrei preferito che il governo avesse recepito, e anche il sindaco di Venezia Brugnaro, a cui lo chiedo ogni volta che lo intervistiamo, la legge Venezia fatta dal governo Draghi, che metteva un primo paletto, non il censimento, e cioè dopo 120 giorni puoi continuare a affittare il tuo appartamento ma diventi locazione turistica. Non mi sembra poco 120 giorni, no? Mi sembra già, era un modo per, diciamo, non svantaggiare chi affitta la casa magari della zia, la famosa casa della zia, ma anche decidere e dirci una volta per tutte che in molti casi non stai parlando di chi affitta l'appartamento della zia che deceduta, con tutto il bene che voglio alle zie o agli zii, che comunque sarebbe potuto andare sul mercato per gli studenti o per i lavoratori, ma tu stai parlando di persone che hanno 10, 15, 20, 30 appartamenti da affittare. Quante zie hai? No, chiedo per un amico, quante zie hai? Quanti? E allora lì stai parlando di attività professionale vera e propria. Io dico, si potrebbe tentare con la legge Draghi, la legge Venezia applicata a tutti, 120 giorni, poi continui se vuoi, ma diventi locazione turistica, quindi devi garantire un insieme di servizi, l'accesso ai disabili e quant'altro, che non ti vengono chiesti in quel caso. Tutto qua. Poi, se vogliamo dire che chi se ne frega che non ci sia un alloggio nelle grandi città, che i prezzi siano aumentati, che gli affitti siano stellari, che tutti vengono espulsi, perché tanto bisogna che il privato con la mia, tanto so che mi arriverà il messaggio, vi anticipo alcuni ascoltatori, voglio dire, la casa è mia, faccio quello che voglio io. No, la casa è tua, fai quello che vuoi tu all'interno delle leggi nazionali, vedi il caso dell'edilizia e di quant'altro. Sì. Ok, detto questo, stiamo andando a pie pari verso la classifica, quindi 349-238-6666 per sms, whatsapp, meteo e pubblicità prima di tutto.
Focus Economia.
La classifica della settimana.
Allora, iniziamo con la poco invidiabile classifica. Guardate, è inutile che mi scriviate sul tema dell'Airbnb. Ho detto che quella di Barcellona mi sembra molto, molto spinta come scelta di chiudere proprio tutti gli Airbnb dal 2029, la proposta del sindaco. Però è inutile che mi scriviate la casa è mia e faccio quello che voglio con la casa. Sapevo che sarebbe arrivata. La proprietà è mia e la gestisco io. Sì, 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 certo. Mi chiedo semplicemente lei. Quando c'erano le ore di educazione civica, immagino fosse in bagno in quel periodo. Va bene, andiamo avanti. Quinto posto. Buona notizia. Beh, buona notizia per modo di dire, nel senso che la buona notizia è che il Comune di Roma sta procedendo a quasi due settimane dalle elezioni ad analizzare i voti delle 78 sezioni. Ora, è l'unico caso in Europa. Tra l'altro questo non permette di sapere se per esempio nel PD sia stato eletto Marco Tarquini o se invece a Bruxelles andrà Alessia Morani. Massima solidarietà a tutti e due, perché a due settimane vuoi sapere se devi fare trasloco oppure no. Allora, il direttore generale del Campidoglio, il capo operativo dell'amministrazione di cui Catarci è responsabile politico, adesso arrivo a Catarci, si chiama Paolo Aielli. E abbiamo già detto che mentre si stava informati con il comune Saltavi si bloccava, lui era in vacanza sulla Francigena. Ma la cosa interessante è Andrea Catarci, perché è l'uomo che si occupa di presiedere alla pubblica amministrazione, quello che ha lo slogan assessore per la città in 15 minuti. Ok, la città in 15 minuti, il famoso slogan, insomma, qui 15 minuti. A partire da quando? Perché le elezioni europee sono finite. Se andiamo avanti così, come ho già detto, il Comune di Roma si proietta direttamente sulle politiche e magari a quel punto parte avvantaggiato, perché le politiche dovrebbero essere nel 2027, parti avvantaggiato se ti porti avanti. Comunque, siccome oggi era ospite questa mattina, 24 mattino, con Simone Spezia, l'assessore al personale, decentramento, partecipazione e servizi al territorio per la città. Quindi 15 minuti appunto Andrea Catarci, sentiamo la sua spiegazione su quello che è successo.
A Roma funziona che si passa tutto il materiale a un digitatore, in ogni scuola abbiamo 510 plessi e c'è un digitatore per ogni plesso. E dopo le prime sezioni,
cioè per digitatore intende un essere umano che scrive?
Una persona fisica che mette dentro un PC quello che gli viene passato dal presidente di seggio, che è il custode della regolarità delle operazioni seggio per seggio. Perfetto. Si è messo a scrivere dentro questo sistema e dopo le prime sezioni in cui il sistema funzionava, il sistema è andato in tilt per un presunto, non so bene cosa significhi, però insomma i tecnici l'hanno definito un bug informatico e il sistema non ha più funzionato. Okay. Detto questo, però le operazioni si erano già concluse, quindi l'operazione elettorale era conclusa, il fattore umano aveva funzionato perfettamente. Noi abbiamo i risultati di 2600 sezioni meno 78. Ma non è che però non li abbiamo noi sul nostro portale, ma li ha l'istituzione deputata a fare lo spoglio.
Terapia tapioco. Prematurata la supercazzola o scherziamo?
Prego?
No, mi permetta. No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche Scribale con Petrolina, come antifurto, per esempio.
Ma che antifurto? Mi faccia il piacere. Questi signori qui stavano suonando loro, un sintrometta.
Ma no, aspetti, mi porga l'indice, ecco, lo alzi così, guardi, guardi, guardi. Lo vedi dritto? Lo vedi che stuzzica? E prematura anche. Beh, allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice sindaco, capisce?
Vice sindaco? Basta, o sì, mi seguono al commissariato, prego.
No, attenzione. No, ma se ne sono faltati, secondo l'articolo 12, abbia pazienza. Se no, posterdati per due, anche un pochino lontani, prefetture. Senza contare che la supercazzola prematurata ha perso i contatti col terapia tapioco.
Oh, la prende con ironia Catarci, anche perché lui stesso ha detto non ho ben capito cos'è sto bug, però si chiama un bug. Oh, ragazzi, io ho capito tutto, però la domanda resta sul fondo. Perché a Roma sì e negli altri seggi di tutta la penisola, appunto da Capo Passero alla Val d'Aosta, niente? Beh, resta il mistero, ma insomma, intanto va avanti, dai. Allora, vedo ancora molti messaggi sugli Airbnb. Guardate, ha ragione chi dice che per fare una riforma va messa anche una riforma degli affittuari, in modo che possa essere reso libero l'appartamento. Non ho detto che si fa solo quella, io ho detto semplicemente ne abbiamo già una legge, estendiamola, si chiama legge Venezia, e quella non tocca niente, cioè 120 giorni non mi sembrano tanto, però voglio andare avanti. Cosa significa educazione civica e casa mia non siamo nel comunismo, mamma mia, vuol dire che la sua abitazione, la sua vita privata deve convivere con quella degli altri, non è che uno fa quello che vuole, tira giù pareti, apre finestre, lo sa anche lei, deve chiedere l'autorizzazione, no? Se no è casa sua, certo che è casa sua, l'ha comprata, la vende e al prezzo che vuole, al prezzo che riesce, ma non è a casa sua lei fa quello che vuole, tant'è che non può usare la lavastoviglie dopo certe ore come regolamento condominiale. Ma di cosa stiamo parlando? Si chiama convivere, lei non abita da solo in un maso in montagna, e anche da solo in un maso in montagna esiste la legge sul tipo di maso che può fare. Dopodiché non voglio fare la rubrica del maso e andare avanti al quinto posto. Ora, io capisco che in questo paese col debito che abbiamo ogni italiano, bambini appena nati, abbia 49.500 euro sul groppone di debito, questo è. Però mi sembra che il fisco si stia un po' portando troppo avanti, perché un conto che il neonato abbia già 49.000 euro di debito, un conto che debba ripagare da neonato, diamogli il tempo di andare a lavorare e ripagare con le tasse, sperando che le paghi. Perché lo dico? Perché a Roma è arrivata una cartella esattoriale a un bambino di 6 anni. Ora, ripeto, è vero che anche lui c'ha un debito, ma vogliamo iniziare fin dalla... Io sapevo che una volta era dalla culla alla bara, era il welfare che ti prendeva dalla culla, ti assisteva in ospedale e poi ti portava fino alla pensione, all'anzianità. Quello era il welfare all'inglese, no? Dalla culla alla bara. Qua mi sembra che sia il fisco, dalla culla alla bara. Allora, gli è arrivata una cartella esattoriale per 449 euro da pagare per... Un tributo per mancato pagamento di IRPEF di indennità di fine rapporto. Ma scusatemi, ma un bambino di 6 anni che indennità di fine rapporto può avere? Neanche coi genitori, perché è sotto la patria potestà. Allora, una vicenda che ha appunto dell'incredibile: il piccolo Alfio Riccardo, che diventerà il più piccolo contribuente vessato dal fisco italiano. Io ho tutta la mia solidarietà. Pensa a questo, che idea si fa del paese a 6 anni. Di lavoro cosa fa? Beh, farà l'alunno nella scuola materna dell'ultimo anno, immagino, come lavoro, no? Anche perché se no... Ebbene, e l'impiego... Non mi sembra che fare l'alunno della scuola materna preveda un TFR, ma andremo a controllare, né il versamento dei contributi. Ora, la mamma del bambino si è rivolta ai legali, all'Associazione Giusti Italia, per capire come mai l'Agenzia delle Entrate mi manda un avviso di pagamento per mio figlio a 6 anni a 450 euro... Aveva pensato un errore, invece era tutto vero. Che cosa è successo? Che l'impiegato era stato tratto in inganno dal numero 18 sul codice fiscale, cioè aveva pensato a un 96enne nato nel 1918 invece che un bambino nato nel 2018. Secondo me questo nasconde sotto traccia un altro elemento. Siamo così in crollo demografico che l'impiegato dell'Agenzia delle Entrate, se vede scritto 18 sul codice fiscale, vista l'alta natalità, pensa subito in questo che non è un paese per giovani, a un 96enne non gli viene nemmeno in mente che possa essere un bambino nato nel 2018, perché ormai sono dei panda. È l'unica giustificazione che posso dare all'impiegato. La cartella, tra l'altro, viene emessa nell'anno 2017, perché poi e quindi è una cartella preventiva, cioè devi ancora nascere, ma io già so dove andrai a colpire. È un'idea interessante del fisco induttivo, immagino aiutato anche dall'intelligenza artificiale nel sapere io, prima ancora di nascere, dove andrò a evadere e per quale ammontare. Oh, qui vado a un altro quinto misogino, tantissime, spero di farle tutte, perché qui andiamo su una cosa molto breve. Qual è il colmo per... è una rubrica che abbiamo, una sottorubrica che abbiamo. Qual è il colmo per una betoniera? Anzi, qual è il colmo per una betoniera al lavoro per chiudere una voragine? Beh, finire in un'altra voragine. È regolarmente successo lo scorso 14 giugno una betoniera che a Roma che pesava 10 tonnellate, ma non è colpa sua, la betoniera è fatta così, adesso non è che e trasportava del materiale per riempimento. Mentre si stava avvicinando lentamente alla prima voragine, la parte posteriore del camion ha iniziato a sprofondare in un nuovo buco a una decina di metri dal primo, restando con il muso sospeso a mezz'aria. La prima voragine si trovava in via Sestio Menas, nella periferia sud-orientale della città, e si era aperta a fine di marzo. Da allora si era ulteriormente allargata grazie alla rottura di una conduttura idrica. Oh, siamo a giugno, però va bene. La voragine in cui è sprofondata la betoniera invece si è aperta a circa 10 metri di distanza fuori dall'area del cantiere dei lavori di sistemazione che erano cominciati il 4 maggio, ecco, va detto. Per rimuovere la betoniera sono intervenuti i vigili del fuoco e due autogru. Il conducente è illeso, però è traumatizzata la betoniera stessa, perché è un accanimento nei confronti della betoniera. Adesso andiamo sul traffico? No, e allora andiamo subito al quarto posto della poco invidiabile classifica. Lazzaro, perché a Pordenone la Guardia di Finanza ha scoperto la truffa del dipendente ATA grazie a una segnalazione. Gli hanno sequestrato 13.000 euro e, per fortuna, stavolta sono indagati anche 5 medici. Dico per fortuna perché sono stufo di raccontare Lazzaro, finti ciechi, finti invalidi, e non si copre, e la responsabilità non arriva mai anche al medico, a meno che uno non abbia, come abbiamo raccontato l'altro ieri, brillantemente ingannato anche la commissione medica. Allora, il soggetto in questione era in tre anni ha lavorato solo 9 giorni, cioè non sei proprio staccano, percependo però oltre 40.000 euro dal Ministero dell'Istruzione. Nel frattempo in nero faceva il noleggiatore di auto, hanno indagato lui e anche 5 medici compiacenti. Lui ha prestato servizio in 3 diversi istituti del Friuli Occidentale in 3 anni, con il medesimo modus operandi. Dopo aver risposto alla chiamata della scuola, si presentava in segreteria, firmava il contratto di lavoro e dopo 3 giorni di servizio tornava al paese di origine, nella provincia di Reggio Calabria, per svolgere in tutta tranquillità un'altra attività lavorativa, cioè continuava a inviare falsi certificati medici emessi da sti medici compiacenti, che oltre a consentirgli di rientrare al proprio domicilio senza soggiacere a visita fiscale, gli permettevano di percepire l'intero importo, continuando ad accumulare punteggio per l'avanzamento in graduatoria. Mentre lui, a Reggio Calabria, continuava la sua attività di broker nel noleggio auto a lungo termine, senza autorizzazione, spostandosi in Italia e all'estero sia per lavoro sia per diletto. Quando hanno perquisito la sua abitazione a Reggio Calabria, hanno trovato 300.000 euro in contanti. In contanti, pensa un po', in contanti. Ma non voglio aprire la polemica anche sui contanti adesso, però in contanti. No, ma è giustissimo, uno ha il diritto di avere tutti i contanti che vuoi. Peccato però che 300.000 euro in contanti io non li terrei mai in casa, non fosse che per rischio ladri, e li avrei depositati in banca. Magari non poteva depositarli in banca? Nasce un dubbio, un sospetto. E andiamo al terzo posto, e adesso qui arriveranno penso le critiche. Guardate, io voglio riprendere solo quello che è l'articolo del Sole 24 Ore, non farò altri commenti. C'è stato un tweet ieri, se non ricordo male, adesso vado a cercarlo, pubblicato oggi del capo della sede italiana di Reuters, famosissima agenzia di stampa internazionale. Lui si chiama Crispin Ballmer, è arrivato a Roma alla stazione Termini e ha scritto: ho aspettato 50 minuti per un taxi, niente, nessuno, mi sono arreso, Roma non merita nessun turista perché non ha il coraggio di risolvere questo annoso problema. Allora, adesso verrò anche le licenze che sono state date. Per me è inaccettabile, lo dico, perché a Termini va un po' meglio in altre stazioni, non voglio fare tutto un fascio, però tanto la stagione turistica è partita in ritardo perché c'era maltempo, i flussi, vedremo cosa capiterà adesso nel pieno della stagione turistica, quindi quando arriveranno giugno e soprattutto luglio e agosto, vedremo. Non voglio essere preconcetto nei confronti del servizio. Faccio notare che nel frattempo Roma, Milano, Bologna hanno bandito nuove licenze, a Roma il bando di 1000 nuove licenze viene valutato a 73.000 euro ogni licenza. A Milano il comune ha bandito 450 nuove licenze con 96.000 euro di costo. A Bologna 72 licenze in più messe in palio valgono ognuna 150.000 euro. Questi sono i costi delle licenze. Cito testualmente l'articolo di Flavia Landolfi e Vittorio Nuti sul Sole 24 Ore del 19 giugno, che prendono i dati del Ministero dell'Economia. Nel 2022, per fortuna, perché io voglio bene ai tassisti, sono un grande utilizzatore dei tassisti, ritengo che abbiano un ruolo fondamentale, però poi non difenderò mai interessi corporativi in alcuni casi e soprattutto quello che non regge. Cito il testo del Sole 24 Ore. I dati elaborati dal Ministero dell'Economia, i tassisti sono tornati a guadagnare quanto percepivano nel periodo 2017-2019, in media 15.500 euro l'anno, cioè 1.229 euro al mese. Quindi, da questo punto di vista, poi le variazioni sono: a Firenze 20.600 euro annuali dichiarati, 1.700 euro al mese; Milano 19.580 euro, 1.630 euro lordi al mese; Palermo 9.100 euro, 760 euro lordi al mese. Come fai a campare con i costi che ha il taxi e tutto? Napoli 10.000 euro all'anno, 850 euro lordi al mese. Ho appena letto i costi delle licenze di Bologna, Milano e Roma. Siccome sono duro di comprendonio, non capisco come ci sia una correlazione tra dichiarazioni così basse e costi così alti della licenza, ma soprattutto non capisco, vista l'assenza cronica dei taxi nel 2022-2023, come mai il fatturato sia stato identico a quello del 17-19, dove non abbiamo mai avuto problemi con i taxi. Però attenzione, perché sabato 15 giugno è stato pubblicato in Gazzetta la metodologia relativa al concordato preventivo biennale, in base al quale in futuro verrà elaborata la proposta del reddito del valore della produzione concordati con riferimento alla base imponibile ai fini di IRPEF, IRES e IRAP per i contribuenti tenuti all'applicazione degli ISA, tra cui i tassisti. In pratica, a fronte di redditi particolarmente bassi, si accenderà il faro del fisco, che grazie a questo nuovo strumento metterà sotto osservazione proprio i redditi non dichiarati. L'algoritmo su cui è costruito il software per calcolare i redditi proposti consentirà anche un controllo sulla struttura dei costi, evidenziando le anomalie rispetto a quanto dichiarato, anche perché l'articolo in questione faceva notare che per un veicolo elettrico si spendono tra i 45 e i 60 mila euro e tra i 35 e i 45 mila euro al netto di specifiche formule di finanziamento e eventuali incentivi statali e locali. Ho promesso che non avrei aggiunto commenti, non aggiungo commenti e vado al GR24 349 238 6666 per SMS e WhatsApp.
Imprenditori italiani, cosa serve per cosare le cose dalla vostra azienda? Guardiamo le slides.
Cevoli, ma siamo in radio.
Vi serve Pantera, un ERP, un software per gestire tutti i processi in modo efficiente e integrato. Pantera è sempre aggiornato all'ultima versione, migliora performance e costi. Vai con il video motivazionale.
Siamo sempre in radio. Affidati agli esperti dell'ERP italiano. Passa a Pantera.
Non fate i patacca. Pantera e sistema sono quelli del TH. Fatto anche la rima.
Questa è Var Group.
Quando la cultura del possesso muta in quella dell'utilizzo, noleggio.it diventa la piattaforma ideale per domanda e offerta. Noleggio.it, dove trovi tutto a noleggio.
Qui Bebevio. Senza aziende non c'è transizione energetica. Per questo Sorgenia ha creato WeDoIt, il fotovoltaico che avevi in mano.
Preventivo e progetto preliminare in 2 settimane. Impianto su misura, 3 modelli di contratto.
WeDoIt su sorgenia.it.
Sorgenia.
Lo sapevi che più utilizzi un Daikin, più risparmi? Acquista un climatizzatore Daikin, è super efficiente in ogni stagione e con la promozione cashback hai un rimborso sui tuoi consumi energetici.
Sì!
hai capito bene. Con la promo cashback usi il tuo nuovo Daikin sia in estate che in inverno e puoi ottenere rimborsi fino a 400 euro. Contatta un installatore e consulta il regolamento dell'iniziativa su daikin.it. Iniziativa valida per acquisti dal 27 maggio al 6 luglio 2024 inclusi, per consumi effettuati al 31 marzo 2025.
Il benessere passa anche dalla tavola. I piatti e i consigli della food stylist e chef Rita Monastero per una cucina ricca di salute. Un libro con tante ricette semplici e genuine, pensate per aggiungere qualità e benessere alle nostre giornate. Le ricette della longevità, in edicola dal 20 giugno con Il Sole 24 Ore a 9,90 euro in più.
Focus Economia.
Minuti. Dunque, ho visto molti messaggi anche sui tassisti. Guardate, nessuno sta criminalizzando nessuno. Ho letto le dichiarazioni elaborate dal Ministero dell'Economia, pubblicate al Sole 24 Ore lo scorso mercoledì. Quello che io trovo sbagliato è continuare col benaltrismo. Ah, perché non parli delle società che mettono la sede in Irlanda, aggiungo anche in Olanda, in Lussemburgo, per l'elusione fiscale? Ne abbiamo parlato decine di volte. Il problema è arrivare a un accordo sulla tassazione europeo, perché sennò chiaramente si fa concorrenza tra stati, l'abbiamo detto decine di volte. Ma attenzione che la Procura di Milano su grandi gruppi è intervenuta, ha recuperato centinaia di milioni di euro, oltre 1,2 miliardi in un unico anno, contestando proprio il giochetto sede legale e dove fatturi, se parliamo anche di società importanti di high tech. Altri mi dicono, ah sì, invece lei non parla dei commercialisti, dei notai, degli avvocati. Guardi, abbiamo parlato anche lì, utilizzando solo le 24 ore, delle categorie dove c'è il tasso di infedeltà più alta rispetto a quanto si attende il fisco. C'erano anche i liberi professionisti, non erano i primi, se non ricordo male, concessionari, ristoranti e bar, dove c'era il maggior numero di quello che si chiama infedeltà, cioè di discrasia tra quanto il fisco si attende e quanto tu dichiari. Però non iniziamo col benaltrismo, dai. Allora, secondo posto, molto rapido, perché hanno beccato una società di Pesaro, l'operazione si è chiamata della Guardia di Finanza, la giostra si è fermata, 3 ordinanze di custodia cautelare, sequestri preventivi per 490.000 euro. Il giochetto l'ha beccato il procuratore, quello che è la Procura Europea che deve investigare sull'utilizzo del PNRR, si chiama EPPO, di Bologna. E richieste illecite di finanziamenti pubblici per oltre 15 milioni di euro. Ipotesi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ulteriori casi analoghi a favore di altre società con sedi legali a Ravenna e Bolzano, ben 15 casi di truffa aggravata. Sostanzialmente venivano rilevate società di capitali vuote, scatole vuote, con sedi legali in società, in località inesistenti, e a quel punto non avevano mai presentato le dichiarazioni fiscali, alcune addirittura da 20 anni queste società, ma gli indagati creavano a tavolino due bilanci di esercizio, infatti anche un commercialista indagato, che è la regia tecnica, e poi li depositavano nel registro delle imprese, presentavano a Simest un insieme di finanziamenti, una serie di finanziamenti a fondo perduto, quando li ottenevano subito li facevano sparire con prelievi in contanti agli sportelli bancari automatici o anche tramite bonifici bancari. Almeno li hanno bloccati e beccati, perché valeva 15 milioni di euro. E adesso vado al primo posto in classifica. Annuncio che non vi sarà né il solito stacco The Winner Is né l'applauso, perché non me la sento di applaudire. Allora, ne stiamo parlando da giorni, sono intervenute tutte le istituzioni, la Presidente del Consiglio e quant'altro. La vicenda è quella di Satnam Singh, il bracciante di 31 anni di origine indiana, lasciato in strada agonizzante dopo aver perso il braccio destro in un incidente sul lavoro nella campagna della provincia di Latina. Omicidio colposo è il reato della Procura di Latina guidata da Giuseppe De Falco, che ha indagato il titolare dell'azienda. Allora, andiamo con ordine. Io devo far riascoltare che cosa ha detto il Renzo Lovato, padre di Antonello Lovato, 38 anni, che è indagato per la morte di Satnam Singh. Sentiamo questo passaggio.
Non è quello che si dice, quello che si legge sui giornali. L'aveva avvisato il lavoratore di non avvicinarsi al mezzo, ma il lavoratore ha fatto di testa sua. Leggerezza, purtroppo. Il dispiacere che c'è, che è morto un ragazzo che purtroppo è morto sul lavoro, che non dovrebbe mai succedere. La leggerezza che è costata cara a tutti.
Allora io vorrei chiedere nel massimo rispetto l'intervista del TG1 a Renzo Lovato, perché il padre che parla del titolare, quindi non voglio mettere insieme padre e figlio. Ok, la leggerezza, io non do sempre la responsabilità al datore di lavoro, ci mancherebbe, molte volte c'è una leggerezza anche del lavoratore, l'abbiamo visto, ahimè, e quant'altro, per cui non è che la colpa è sempre da una parte, però le chiedo, la leggerezza del lavoratore andrà appurata dalla magistratura, se si è avvicinato a un mezzo non doveva farlo, ma il fatto che fosse in nero, come lo chiamiamo, leggerezza anche questo? Il fatto che nessuno l'abbia portato a un pronto soccorso e sia stato abbandonato, la chiamiamo leggerezza anche questo? No, chiedo anche qui per un amico, no? Nel senso, poi è stato dato il permesso di soggiorno in maniera straordinaria alla vedova, però attenzione, ed è per questo che non voglio nessun applauso, perché c'è poco da applaudire, in realtà la stima è che ci siano 230.000 lavoratori nelle campagne italiane in simili condizioni, di cui 55.000 donne, e attenzione, il 30% non sono migranti extracomunitari, ma cittadini italiani o dell'Unione Europea. La fotografia arriva dall'osservatorio Placido Rizzotto della FLAI CGL, che da anni monitora il caporalato e le agromafie, chiamiamo le cose con il loro nome, c'è il caporalato delle volte e l'agromafia in altri casi. Allora, in media 20 euro al giorno per una giornata di lavoro che va dalle 10 alle 14 ore. C'è anche chi prende un euro, che ne prende solo 10 oppure nemmeno uno, ma acqua e panino e basta. Le donne vengono poi pagate il 20-30% in meno degli uomini. E quello che possiamo calcolare è l'evasione contributiva del settore, dovrebbe essere tra i 700 milioni e un miliardo l'anno. Questo non vuol dire, ho visto la dichiarazione del ministro Lollobrigida, criminalizzare il settore agricolo, ma chi criminalizza, così come non criminalizza i taxi, se parlo dei taxi? Si tratta di ammettere che c'è un problema di caporalato in questo paese, se no, che non è un caso isolato. Allora, lui dovrà rispondere del mancato soccorso, del fatto che fosse in nero e quant'altro, e ognuno si risponde individualmente. Però non facciamo finta e non siamo ipocriti che non ci sia un problema di caporalato. Non è certo che l'agropontino è un problema da sempre, la Campania è un altro, il Foggiano un altro, ma ci sono anche il Fucino abruzzese, il Veneto, sono 405 le aree a rischio di caporalato diffuso censite dall'osservatorio Placido Rizzotto. Se volete una conferma di questo, perché insomma a me quello che sta sulle scatole è l'ipocrisia, perché non si può pagare, ripeto, c'è anche un magistrato, e lo voglio far ascoltare, che ha detto una cosa molto interessante oggi, sempre da Simone Spezia, è stato direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro fino al dicembre 2022, è inutile chiedere nuove leggi, nuove, che è sempre la solita cosa all'italiana, bisogna avere più ispettori sul lavoro in generale. Sentiamo cosa dice Bruno Giordano, appunto magistrato presso la Corte di Cassazione e direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro fino al dicembre 2022, intervenuto questa mattina da Simone Spezia.
Non abbiamo bisogno di nuove norme. È inutile, dopo ogni strage sul lavoro, oppure dopo ogni fatto di cronaca come questo, invocare nuove norme come se fosse sufficiente scrivere ancora qualcosa sulla Gazzetta Ufficiale per mettersi la coscienza in pace. Le norme ce le abbiamo per contrastare tutte le violazioni in materia di sicurezza e in materia di dignità del lavoro, come in caso appunto di sfruttamento del lavoro e di caporalato, ma dobbiamo applicarle, dobbiamo usare le norme che abbiamo, e per applicarle ci vogliono controlli sul territorio, controlli nelle aziende e il coordinamento di tutti gli organi ispettivi che noi abbiamo in questo paese. Il vero scandalo di questa situazione, che qualcuno definisce un'emergenza, ma personalmente la testimonio da oltre 30 anni, quindi non è certo un'emergenza, è che in Italia abbiamo circa 15 organi di vigilanza su questa materia, ed è ovviamente impossibile, evidentemente qualcuno non vuole che si faccia un'effettiva prevenzione.
Allora, nessuno ha detto che è colpa di questo governo, ho detto solo che bisogna stare nelle dichiarazioni, stare attenti, nessuno criminalizza l'agricoltura, ma le stime sono impietose. E do un'ultima nota e poi chiudo, perché vorrei passare a ragionare di temi un po' più alti. La classifica oggi mi ha veramente trasfinito e amareggiato. Hanno beccato a Napoli braccianti pagati meno da Napoli Casetta meno di 2 euro l'ora, costretti a lavorare da un minimo di 11 ore fino a un massimo di 16 ore. Venivano condotti sul luogo di lavoro su mezzi fatiscenti, dove i sedili erano sostituiti da cassette di plastica rovesciate, e vivevano in locali fatiscenti senza servizi igienici. Quando pioveva non potevano interrompere la raccolta e si coprivano con delle buste di plastica. 3 arresti in carcere, 3 ai domiciliari. Oltre 60 lavoratori extracomunitari, tutti indiani, nella maggior parte privi di permessi di soggiorno, e subivano anche reiterate violazioni e anche soprusi. Hanno confiscato 200.000 euro nei confronti di un'azienda agricola facente capo a 2 degli indagati in provincia di Caserta, nel comune di Villa Literno. Io non voglio applausi, non voglio appunto the winner is, non c'è nessun vincitore, sono tutti perdenti in questo caso, a partire dall'Italia, però vorrei ragionare in maniera un po' più alta adesso di scenari, e quindi chiudere così la classifica oggi. Ultima parte di Focus Economia, e sì, dico, cerchiamo di respirare rispetto alle miserie, lo dico in senso più neutro possibile, che compongono la classifica, perché io vorrei che la classifica terminasse, nel senso non avere notizie di chi usa finte certificati, dello spreco, di quello che abbiamo appena raccontato. Alziamo un po', cerchiamo di respirare alzando lo sguardo e tenendo quello l'alto, o meglio il basso, e adesso un po' di alto, se così posso dire, con il rapporto che una volta era il rapporto Einaudi sull'economia italiana, adesso è il rapporto Einaudi sulla post-globalizzazione, che è coordinato come sempre dal professor Mario De Aglio ed è uscito il 31 maggio. Il titolo mi piace molto e qui sono assolutamente autoreferenziale: il mondo ha perso la bussola, perché molto più modestamente scrissi un libro che si chiamava Terra Incognita, dove la copertina era proprio una bussola che ruotava, perché l'idea è proprio di un'economia che è entrata in una fase senza grandi riferimenti, dove si naviga a vista, da qui l'esempio della bussola e della navigazione, dove tendi a fare piccolo cabotaggio perché non sai cosa hai più avanti, che cosa ti riserva il mare, perché non hai mappe sostanzialmente. Da lì piani industriali che una volta venivano fatti a 5-10 anni, adesso vengono fatti a 2 anni, ma al secondo già non ci crede nessuno. Cioè, non è che non si possa navigare col piccolo cabotaggio o navigare a vista, lo si è sempre fatto quando abbiamo esplorato mondi nuovi. Certo, è una navigazione molto difficile, è una navigazione che deve essere molto più attenta, non ti permette di avere un futuro come era il futuro di una volta. E allora, grazie al professor Mario De Aglio, che è in collegamento con noi. Buonasera, professore.
Buonasera, buonasera a tutti.
Grazie per aver nobilitato, lo dico in maniera non ironica, con il vostro titolo, quello che era così un esercizio di scrittura mio. E quindi sono d'accordissimo. Prima domanda, però, andando, voi parlate di antifragilità, che è una caratteristica che dovremmo riscoprire a livello politico, oltre che personale, e quindi la capacità di far fronte a squilibri inattesi, caotici, tipici di quando si perde la bussola, o come dico io, la bussola serve ma non hai altre mappe, diciamo. Ora, e tra l'altro lei dice attenzione, perché un sistema in questo modo riesce anche a migliorare quando è esposto a sfide. Prima domanda, che non è nominalistica, ma qui stiamo parlando, lei sta parlando di crisi che si susseguono, quello che gli inglesi chiamano la permacrisi, la crisi permanente, a una crisi ne succede un'altra, Covid, inflazione, invasione russa dell'Ucraina, di nuovo aumento dei tassi e poi crisi medio orientale, oppure oltre a tutto questo susseguirsi di crisi è in atto una rivoluzione più profonda, e da lì mi dovrebbe da dire il termine post-globalizzazione?
Io sono per la seconda ipotesi. Perché in realtà, a differenza delle crisi permanenti anglosassoni, che sono fisiologiche, insomma, normali, come si dorme la notte, poi ci si alza, poi si è stanchi, eccetera, in questo caso noi abbiamo quattro elementi che interagiscono l'uno con l'altro. Uno è la crisi climatica, un altro è la crisi economico-sociale, cioè le spaccature sociali che si fanno sempre più gravi, comprese poi le malattie influenzate da tutto questo. Poi c'è la crisi geopolitica, che è anche molto importante, e poi abbiamo la rivoluzione tecnologica che produce le sue crisi. Ora, tutti questi quattro non vanno separatamente, vengono tutti assieme. Nella storia qualche esempio l'abbiamo, ma sono pochi a distanza di secoli, e noi siamo capitati in mezzo a uno di questi.
Quindi, se ho ben capito, nella distinzione che anche noi abbiamo fatto delle volte tra crisi che appunto sono fisiologiche, c'è un crollo dell'attività produttiva soprattutto in alcuni settori, poi c'è un recupero abbastanza rapido dell'attività produttiva stessa e si riparte. E noi dal dopoguerra abbiamo visto parecchie crisi, ma abbiamo visto anche poi una ripartenza. Schumpeter, se non ricordo male, diceva che le crisi quasi quasi fanno bene, perché espellono i soggetti più deboli, quelli che stavano in piedi per miracolo con i margini fatturati, gli utili, che... E a quel punto il sistema riparte più forte, così come un bambino dopo una malattia, oserei dire, con degli anticorpi. Però, dicevo, un conto sono le crisi che si susseguono, le abbiamo sempre avute. Altra cosa è un elemento di rivoluzione. Lei dice, qui stiamo affrontando sia delle crisi vere e proprie, ma in cui si innesta anche una rivoluzione tecnologica. Perché un conto
Assolutamente sì. Basta pensare a come si lavora oggi rispetto a come si lavorava anche solo 10 anni fa. E cioè, oggi io posso lavorare in qualunque posizione, vestito in qualunque modo, in qualunque parte del mondo, perché il lavoro di oggi è sostanzialmente un lavoro terziario, escludiamo quindi una fascia pur importante di lavori manuali, eccetera, ma l'ufficio è dove lo voglio io, al limite anche la panchina in mezzo al parco.
Sì, e questo pone delle sfide di rivoluzione, quindi di struttura. Le crisi si superano e si riparte, vedi anche la crisi pandemica, cioè siamo ripartiti, abbiamo superato dopo nemmeno un anno e mezzo i livelli pre-Covid. E altra cosa sono le rivoluzioni, non torni più indietro sulla richiesta di lavoro agile, non torni più indietro su, almeno per un po', su questa richiesta che arriva di work and life balance, come dicono gli americani, cioè di coniugare di più le esigenze private con le esigenze lavorative, a costo anche di mettere le seconde, quelle lavorative, in secondo piano. Tutti elementi che restano nella struttura grazie alla rivoluzione tecnologica, perché anche 15 anni fa professor Deaglio avrei voluto fare magari il lavoro agile, ma non c'avevo gli strumenti, cioè senza la tecnologia poi non riesce a farlo. Secondo lei, di queste, diciamo, tre crisi e una rivoluzione, quindi climatica, economico-sociale e politica come crisi, e quella più difficilmente risolvibile è quella invece che con uno sforzo collettivo anche con potrebbero essere risolte, quali sono?
Ma secondo me sono due. Una è quella climatica, perché in realtà ne sappiamo ancora anche abbastanza poco. Cioè molti dei nostri dati sono basati su rilevazioni. Faccio solo un esempio. Tutti stiamo meglio, quindi le città sono più calde. Sono più calde d'inverno perché ci scaldiamo, e sono più calde soprattutto in America d'estate perché espelliamo l'aria calda e ci teniamo l'aria condizionata in casa. Ecco, questo è un esempio di cosa strutturale da cui poi è difficile tornare indietro. Qui possiamo farlo, chissà quanto tempo ci mettiamo, ma possiamo farlo. E un'altra è la crisi dei giovani. In questo rapporto noi mettiamo in evidenza come in tutto il mondo, ma soprattutto i paesi più ricchi, l'indagine PISA, che misura quello che gli studenti sanno nelle scuole secondarie, dal 2010 subisce una forte caduta. Noi siamo in mezzo a questa caduta e noi ci chiediamo nel rapporto, forse in maniera provocatoria, se i figli dei nostri nipoti sapranno ancora scrivere o soltanto digitare. Lo scrivere è qualcosa che io trasmetto quando metto insieme un pensiero, il digitale, clicca qui e vedrai comparire quest'altro. E temo che alcuni segni ci dicano che in questo momento stiamo andando verso queste cose. Allora, molto di più della crisi schumpeteriana, che presenta elementi positivi, è qualcosa che può minare il modo di essere delle società.
Senta, l'antifragilità come elemento che dovremmo riscoprire, che cos'è esattamente?
la antifragilità e avere dei punti fermi, precisamente una bussola. Noi dobbiamo sapere dov'è il nord. Il nord per noi era tutta una serie di cose, la famiglia, le convinzioni religiose,
anche la carriera, anche la carriera, l'avanzamento professionale,
la carriera che va avanti, naturalmente si va. Invece qui i lavori sono quello che passa per strada, che io acciuffo al volo e poi però finisce altrettanto al volo, e su questo non si costruisce una vita. Ecco, tutte queste cose messe assieme danno la sensazione che non sappiamo più dove è il nord.
E posso
anche dire, non l'ho messo nel libro, ma che il nord magnetico sta cambiando, anche quello, sì, e anche molto rapidamente.
È molto difficile capire dov'è il nord adesso, perché se per nord lei intende il modello, diciamo, occidentale, che poi era molto diverso tra capitalismo renano, capitalismo americano, capitalismo però italiano, però diciamo aveva alcuni punti fermi di riferimento. E adesso io non è che possa chiamare capitalismo quello cinese, è un'economia di un altro tipo, cioè non è che posso allungare il concetto, come dicono gli inglesi, a tal punto che ci butto dentro tutto.
Posso
chiamare capitalismo quello russo? Mica tanto. Quindi è anche un po' difficile capire dov'è adesso il modello, il nord, a cui facciamo riferimento.
È difficilissimo, infatti noi tutti stiamo navigando a vista, come dicevi tu prima.
Ripeto, vedo molti messaggi. Guarda, non è che navigare a vista è impossibile, si fa, è più difficile. Cioè, capisco anch'io, sono d'accordo con molti ascoltatori, che il mondo di prima, in cui tu avevi delle mappe, non dico che potessi mettere il pilota automatico, ma quasi, e potevi anche permetterti delle inefficienze in quella nave, perché tanto se la mappa ce l'hai, se i fondali li hai, se sai già tutto, anche se non hai selezionato il migliore dei nostromi o il capitano più meritocratico, comunque in porto ci arrivi. Qua senza mappe è più difficile. Occorre aggiornarsi in continuazione, rivedere i piani, rivedere la rotta di navigazione in continuazione, e non ti puoi permettere tante inefficienze, perché l'errore di un marinaio, di un nostromo, manda a repentaglio l'intera nave, non avendo tu, diciamo, altre bussole, appunto, altri riferimenti. Grazie come sempre al professor Mario De Aglio, grazie anche in questo caso come sempre a Daniele Brunetti e Andrea Galliano per l'assistenza in redazione anche questa settimana. Noi ci sentiamo lunedì dalle 17 in poi.